Da tutto chi vi parla Claudio Simeoni, che insieme a Francesco Scangata dell'Istituto Militare degli Politeisti porta avanti la trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Malostica Vicenza.
Invece ricordate che poi su internet trovate tutto quanto il resto e continuate a essere informati e collegati con noi. Trovate una marea di materiale e anche appunto la possibilità di avere un contatto e di recuperare informazioni, informazioni che ad esempio noi facciamo circolare, che la grande stampa accuratamente evita e non riporta. E il fatto di non seguire, non essere informati, come avremo tempo durante la trasmissione di dire, anche persone che dovrebbero essere informate con queste cose ne vengono fregate. Perciò appunto usate le nostre mailing list, perché vi permette di avere un'informazione che è ben difficile da reperire, soprattutto sul caso dei preti pedofili, su altre cosette, insomma. Claudio?
Niente, io sono un po' occupato.
L'hai rintracciato?
Non l'hai fatto? No, non ho rintracciato, adesso vediamo se magari con un altro sistema ci riesco a farlo.
Sì, appunto, dicevo, usate la trasmissione appunto,
sapete... Spero che non rispondiamo alle telefonate anche se i telefoni sono accesi, vediamo un attimino...
Sì, la trasmissione appunto è un momento molto importante di colloquio con molte persone, con molti ascoltatori, in cui si possono scambiare notizie e informazioni. Però alcune notizie logicamente non possiamo riversare in tutto questo tempo che abbiamo a disposizione, e noi quotidianamente o con dei periodi di pausa comunque cerchiamo di mantenere una continuità di informazione sulle tematiche religiose, usando appunto internet.
Vabbè, mando un piccolo stacco musicale un attimo.
È il 9, sì.
Per ricordarci che la vita è una cosa seria, la buffoneria che dicono agli altri cosa fare o cosa non fare è una cosa che dovrebbe finire in questo sistema sociale, e anche se è finito a livello giuridico, cioè la giurisprudenza ha messo fine a un certo tipo di interferenze, e purtroppo prima che la giurisprudenza si cali nella testa, nei cervelli delle persone, ci vuole un bel po' di tempo, per cui abbiamo sempre questo personaggio bianco di Roma che in effetti offende le istituzioni, offende la sensibilità religiosa delle persone, offende la qualità della vita civile, offende gli sforzi di tutte quelle persone che tentano di migliorare la vita, e questo lurido personaggio sarebbe ora che ci desse un taglio, e che ci desse un taglio a tutti quei sciacalli che, adorando il macellaio di Sodoma e Gomorra e il pazzo di Nazareth, offendono la vita civile e le istituzioni di questo paese, che è veramente una vergogna infame.
Sì, ecco, io appunto il pezzo che abbiamo mandato è di Edoardo Bennato, dall'album Che non sono l'imperatore, si chiama Affacciati Affacciati, ed è dedicato, capite bene, che al Pulcinella di Roma. È un pezzo che risale al 1975, cioè nel senso che ha un bel po' di anni, e questo appunto è un pezzo che ben poche volte ascolterete, che ben poche volte è passato. Però l'abbiamo mandato per un semplice motivo, nel senso che c'è una litania continua, noiosa, pedante, fastidiosa che i cattolici hanno, quella del rispetto. Pensate che questo è un pezzo del 75, del rispetto della circolazione. Adesso gran parte dei musicisti italiani sono stati convertiti, neoconvertiti, sì, hanno avuto l'illuminazione sulla via di Damasco, hanno avuto il santo, il miracolo, e di conseguenza sono asseppati e tutti quanti in piazza San Pietro ad acclamare il Pulcinella di Roma. Questo, però logicamente questa canzone sarebbe fastidiosa per chi si sente cattolico. Ma rendetevi conto che con la scusa che devono essere rispettati, loro vogliono sempre coprire i loro scandali. E quando noi diciamo che la loro volontà di imporre agli altri delle regole sul linguaggio, sulle espressioni è sempre finalizzata, la conferma l'abbiamo avuto col fatto che abbiano sborsato 85 milioni di dollari dalla diocesi di, la diocesi di Boston, non la chiesa americana, non la chiesa di tutti quanti gli stati americani, la diocesi di Boston si è dichiarata disponibile a tirare fuori 85 milioni per chiudere la bocca alle persone danneggiate.
Praticamente è una sistemazione extragiudiziaria delle cause in corso pendenti. In pratica la Chiesa Cattolica riconosce le proprie responsabilità, però non vuole che i suoi vertici, la sua struttura vada in galera e paghi penalmente per le atrocità che hanno commesso nei confronti dei bambini. E negli Stati Uniti c'è questa scappatoia, cioè il concordato extragiudiziario che viene fatto al di fuori delle strutture giudiziarie e che pone fine alla continuazione dell'azione giudiziaria. Pertanto la Chiesa Cattolica, tirando fuori 85 miliardi per risarcire
170 miliardi di lire,
85 miliardi di dollari, 170 miliardi di lire, per risarcire 500 vittime delle infamie che lei ha commesso, praticamente non viene, i vertici della Chiesa Cattolica non vengono arrestati e non vengono processati per stupro di minori. Sono elementi che appartengono alla giurisprudenza americana. In Italia il risarcimento extragiudiziario è previsto soltanto per quanto riguarda la parte civile, non ferma comunque l'azione penale, cioè c'è una diminuzione della pena in azione penale, ma non ferma l'azione penale, per cui sono due sistemi giuridici diversi, e chiaramente proprio perché sono diversi le cifre negli Stati Uniti sono infinitamente più alte che non in Italia, perché chiaramente vanno a coprire delle cose diverse. Però la cosa più squallida è questa, è che noi siamo arrivati al punto che la Chiesa Cattolica deve pagare per esistere, cioè non ha più delle ragioni morali, delle ragioni etiche, delle ragioni sociali, delle ragioni religiose, delle ragioni morali, ha solo delle ragioni di denaro. Puro e semplice denaro, cioè è pura organizzazione mafiosa, è pura attività terroristica, dove tutto quello che è l'apparato religioso, il loro Dio e il loro Gesù, non sono altro che delle pagliacciate che tutti i giorni si stanno sempre più rivelando per ciò che sono. 85 milioni di dollari per 500 bambini violentati, molestati e violentati, e i loro genitori per quelli che sono morti chiaramente, e non siamo nemmeno a metà di quelli che sono gli abusi nella diocesi di Boston, siamo sempre nella diocesi di Boston. Ricordiamo comunque che già in momenti precedenti altre persone sono uscite dal processo perché risarcite sempre dalla diocesi stessa, che poi significa i soldi di Roma, i soldi delle offerte per la religione, la carità per le persone. Vuol dire tutti quei soldi che hanno rancurato col raggiro delle persone, cioè quella truffa, nel senso che vendono, tipo Lutero che si è ribellato perché vendevano le indulgenze, ebbene questi vendono una carità che non esiste al solo fine di garantirsi il potere nella situazione sociale in cui esistiamo. Pensate quanti danni e quante distruzioni psichiche questo ha comportato e ha fatto. Veramente un cattolico offende la società civile nel modo più infame, più squallido che ci sia. Torno a ripetere ancora, se i cattolici non vengono processati per i reati che commettono nell'esercizio del culto, è solo grazie al concordato che attraverso il quale lo Stato viene meno all'azione penale, cioè siccome è lo Stato che fa l'azione penale, lo Stato può anche decidere che un'azione penale non viene portata avanti. Il concordato blocca l'azione penale rispetto ai reati immani che i cattolici commettono nell'esercizio del culto, fra le altre cose apologia di strage, non ce lo dimentichiamo questo. Solo per questo motivo, e i magistrati stanno attendendo, il sistema giuridico sta attendendo una rivolta morale, una rivolta sociale, una rivolta delle persone rispetto a questo tipo di imposizioni, proprio per cambiare la struttura delle leggi e far finalmente cadere tutto all'interno del dettato costituzionale. Per cui ricordate che essere cattolico significa essere criminale, non c'è distinzione fra i due. Scusa Francesco, la mia
critica. No, ma è giustamente una cosa, c'è da sottolineare un particolare, che la diocesi di Boston era sempre rifiutata di pagare soldi, di sborsare soldi, aveva fatto delle offerte più basse. All'improvviso è stata resa un attimino più docile in questo senso, non tanto perché si è resa conto della dimensione dello scandalo o della gravità di quello che i sacerdoti avevano fatto, ma perché degli avvocati avevano trovato un documento che coinvolgeva direttamente la gerarchia pontificia, coinvolgeva già lo stesso Giovanni XXIII, il cosiddetto Papa buono, tanto declamato e tanto conosciuto. Noi l'abbiamo detto, questa notizia è stata pubblicata in italiano su due quotidiani in internet, il Nuovo e La Repubblica, è stato citato su un piccolo trafilo di poche righe sul Messaggero di Roma, perché ha continuato ad essere documentato su questa cosa. Benissimo, soltanto noi su questa radio abbiamo portato avanti questo. Di fronte a un documento che comprovava quello che noi sempre diciamo, che dietro l'azione della pedofilia c'è la copertura voluta e cercata perché è il messaggio di Cristo,
organizzata
perché Cristo lo insegna, e noi abbiamo sostenuto e portato avanti questa notizia che nessuno ha dato e che nessuno ha informato. Benissimo, noi che siamo sempre attenti a queste notizie, seguiamo queste informazioni, ci rendiamo conto che dietro anche le maschere che si presentano buone sono in realtà delle persone, chiamiamole malvagie per essere buoni. In realtà, cosa succede? Che chi dovrebbe essere attento a queste cose molte volte non lo è. E io ho visto due lettere nel mese di agosto, dopo che noi avevamo parlato su questa radio del fatto, dopo che su internet chi voleva aveva trovato questa notizia, ho visto due lettere pubblicate dal Corriere del Veneto, che è il supplemento del Corriere della Sera, di un certo Franco Vincentini di Treviso. Io non so se questo Franco Vincentini è lo stesso degli anticlericali famosi di Treviso, però mi aveva lasciato molto molto perplesso alcune sue affermazioni. Allora lui interviene su una polemica.
Francesco, leggi da tutta la lettera.
Siccome è una discussione sulla messa in latino, io prendo un'affermazione. Lui scrive, parlando di Cristo: purtroppo il suo messaggio più importante fu sempre ignorato dai nuovi farisei di ieri di oggi. Chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Fa una citazione biblica. E dice: magari ci fossero ancora papi come Roncalli, firmato Franco Vincentini di Treviso. Cioè, questo fa. E poi aggiunge un'ulteriore lettera pubblicata sempre sul Corriere del Veneto, l'importanza del messaggio di Cristo, di seguire il messaggio di Cristo. Rendetevi conto, quando dopo noi facciamo il possibile, la notizia del Giovanni XXIII che copre prete pedofili è del 17 di agosto, il 30 di agosto esce una lettera di chi io non so se sia il famoso anticlericale, in cui esalta Giovanni XXIII, ma e qui esalta poi il messaggio di Cristo. Qui significa chiaramente che chi non è conscio, chi non va all'origine dei problemi, sarà sempre fregato e sarà sempre all'interno dell'ovile. E pensate poi che dopo tutto questo scandalo, tutto questo clamore, e ce ne sarà occasione di parlarne, abbiamo avuto le dichiarazioni del cardinale di Torino, di Milano, Teta Mazzi, che sono dichiarazioni incredibili, che se lette sono sempre quello che noi diciamo, che loro cercano il gregge da ammaestrare, cioè soprattutto i ragazzi, e lì veramente può essere occasione di parlarne.
Facciamo una trasmissione anche su questo, Francesco, sì. Perché siccome anch'io ho fatto rassegna stampa delle condizioni ho fatto rassegna stampa di quel periodo, no?
Sì.
A parte il fatto dell'aberrazione, io mi auguro che questo Franco Vicentini
non sia il famoso
non sia anticlericale, perché effettivamente
magari ci fossero ancora papi come Roncalli, esclamativo, chiusi
quando
virgolette.
È stata pubblicata sta
30 agosto 2003
sul Corriere del Veneto,
che è supplemento del Corriere della Sera.
Sul supplemento del Corriere. Ah, beh.
Poi c'è un'altra lettera che è nel periodo successivo, che è del sempre che esalta il Gesù Cristo, che è, non so, del 3 settembre 2003.
Vabbè. Sono effettivamente se lo vedranno loro, insomma,
certo. Sì, beh, è un problema loro, però questo dimostra che se non si va a capire perché queste cose succedono, prima o poi si ritorna sempre all'ovile, insomma.
Vabbè. Andiamo invece avanti un attimino con quello che troviamo, perché purtroppo cosa succede? Succede che noi stiamo facendo una rassegna stampa in modo estremamente puntuale, cioè tutto sommato possiamo dirlo, Francesco,
sì.
Estremamente puntuale, e raccogliamo dati ormai da 10-12 anni e l'abbiamo anche abbastanza ordinata, nel senso che...
Beh, Claudio l'ha ordinata, un po' meno.
Cioè io ce l'ho abbastanza ordinata, nel senso che nel giro di 6 ore posso tirar fuori, diciamo così, un 200 articoli su un argomento nell'arco di 10 anni e scrivere dei trattati documentandoli con 200 articoli, che è piuttosto notevole, direi, rispetto a quello che c'è in giro. Nel fare rassegna stampa, questa settimana io ne avevo già di notizie, però c'era un paginone sulla Repubblica, a quello che ti riferisci, Francesco. Sì. Paginone su Repubblica, dove c'era tutta una serie di articoli che vanno a dimostrare quello che è il crollo della Chiesa Cattolica, il crollo della Chiesa Cattolica in quanto religione, attenzione, sì. Cioè non stiamo parlando del crollo della Chiesa Cattolica come potere, come dominio, come organizzazione sul territorio, come organizzazione anche mafiosa, nel senso che controlla il territorio attraverso i suoi adepti piazzati all'interno delle istituzioni, eh? Cioè, non stiamo parlando della Chiesa Cattolica come istituzione, questo dovrebbe riguardare più gli anticlericali che noi, diciamo così, come, come insieme. Noi stiamo parlando della Chiesa Cattolica come religione, cioè come capacità degli uomini, come rappresentazione degli uomini di rapportarsi all'interno di essa. Ebbene, queste pagine che sono sulla paginone, questa inchiesta che fu sulla Repubblica del 9 settembre 2003, dimostra come gli uomini, per riuscire ad aderire ancora alla Chiesa Cattolica, devono innanzitutto non essere cattolici. Questo secondo me è la prima cosa che mi ha colpito più di tutto. Infatti io non vado su articoli di Teta Manzi, te lo lascio a te, Francesco, quello. I cattolici accettano i valori ma hanno cambiato stile di vita. Cioè, nel senso che in pratica ha letto la Bibbia meno del 30% dei cattolici, il 67-68% non l'ha letto, guardato in trasmissioni religiose a carattere religioso in TV dei cattolici, il 60%, il che vuol dire che i cattolici non conoscono assolutamente i loro scritti, però si guardano le trasmissioni televisive inerente al carattere religioso. Hanno letto riviste di carattere cattolico circa il 26-27% più volte e circa l'8% una volta sola, il 65% non le ha mai lette, stiamo parlando sempre dei cattolici. Ascoltato programmi radiofonici di tipo religioso, il 26,1% li ha ascoltati più volte, specialmente il nostro, sicuramente c'è una grossa percentuale, e il 70% non li ha ascoltati. Quante volte prega? Allora, abbiamo circa un 20% che non prega mai, 17,1%, qualche volta durante l'anno il 13,5%, qualche volta al mese il 10,9%, qualche volta alla settimana il 17,3%, circa una volta al giorno circa il 30%, più volte al giorno il 12%. Quando lei prega lo fa anche per chiedere grazie o benefici materiali come guarigioni da malattie nella vita quotidiana? Sì, il 77%, cioè il 77% non gliene frega niente della religione in se stessa, lui vuole vincere il totocalcio, vuole vincere il premio di Lourdes, che è la guarigione ogni 100.000 giocatori, tanto per essere chiari. Il 25%, il 22% invece dice di no. Pertanto c'è uno stacco completo della quella che è l'atteggiamento religioso dei cattolici dalla religione cattolica, e questo consente loro di dirsi ancora cattolici, cioè nel senso che se fosse stato 150-200 anni fa, anzi diciamo prima della Rivoluzione Francese, 50 anni prima della Rivoluzione Francese, sarebbero tutti finiti sul rogo, visto che alle streghe li facevano recitare delle preghiere e se non sapevano bene a memoria, sbagliavano una sola parola, finivano sul rogo. Pertanto sono cattolici per modo di dire, cioè nel senso che non sanno niente del cattolicesimo, e probabilmente sono cattolici proprio perché non sanno niente sul cattolicesimo, cioè proiettano le loro illusioni, cioè il loro credere in pratica su cose che non conoscono, cioè non conoscono neanche la loro religione, diciamocelo chiaro, insomma. Vai Francesco, io questo mi interessava più di altro, però Francesco c'ha la teta malzi fra le mani.
No, è un cioè, quello che mi ha lasciato molto perplesso, cioè che dimostra una cosa, sono le dichiarazioni che ha fatto Teta Manzi relativo ai bambini. Noi, come sapete, quando parliamo di bambini, di ragazzi, parliamo sempre di persone che devono essere aiutate e non soffocate, di persone che devono essere, che devono crescere, che devono acquistare autonomia, acquistare indipendenza, capacità critica, avere un'educazione, una cultura e non un'imposizione. Il Teta Manzi, che è un cardinale, non da poco, della diocesi di Milano, dichiara: i bambini arrivano al catechismo senza nemmeno sapersi fare il segno della croce. Cioè, la preoccupazione di quello che allarma Teta Manzi non è il fatto che i bambini possono soffrire, che possono essere abbandonati, che non hanno genitori che li seguono, non abbiano una scultura, che non abbiano delle strutture sociali che li possa garantire una vita decente all'interno della società, che abbiano qualcosa che li possa... No, il problema è che devono essere delle pecore ammaestrate che all'ordine del buon pastore entrano nel gregge e li può portare anche al macello. Il suo problema non è dire i bambini non hanno mezzi culturali, non hanno la possibilità di avere qualcuno che li segua, no, i bambini sono degli animali da ammaestrare e che devono sapere, e che devono sapere farsi segno della croce. Ma questo suo allarme non deriva soltanto da una sua percezione, perché lui dichiara testualmente, riportata dal Corriere della Sera: i parroci mi dicono che ci sono bambini che non sanno farsi il segno della croce e che alle elementari ignorano chi sia Gesù, chiuse virgolette. Cioè, questa è un'indicazione testuale riportata dal Corriere della Sera del 9 settembre. Cioè, il che significa che la apprensione che le persone non sono ammaestrate non è soltanto di Teta Manzi, che può avere l'età che lo fa un attimino andare così, ma che i parroci vanno a protestare col suo buon pastore superiore per il fatto che il gregge non sa farsi il segno della croce. Non si preoccupa di quello che i bambini imparano all'elementare, di come cosa gli viene insegnato, no, li preoccupa che i bambini di elementare non sappiano chi è Gesù. Ma io, come pagano, non ho problemi nel chiedermi se un bambino conosce la mitologia greca, romana, se conosce gli imperatori di Roma, se conosce il pantheon greco, romano o di qualche altro paese, se conosce le leggende, se conosce i Ulisse. Non è un problema, cioè non è rappresentato, perché il paganesimo non si basa su questo. Cioè, si basa sempre su persone che sono capaci di essere d'esempio, che vivono la loro esistenza e che soprattutto insegnano l'indipendenza e l'autonomia dei ragazzi. Di conseguenza, per me questo non è fondamentale, il fatto che uno sappia chi è Giove o chi è Pan, è secondario, è una scelta mia, è un piacere mio ed è un'abitudine mia, ma non è certo una pretesa che io potrei imporre verso le persone, verso soprattutto i ragazzi, io penso che servono altre cose. E lui lancia, tra l'altro... Pensate che questo articolo apre con un titolo che dice: i bambini non sono più capaci di farsi il segno della croce. Questo è il problema fondamentale per lui. E c'è una cosa comunque che io concordo con il Teta Manzi. Quando dice: attenzione a quel pluralismo per cui una religione vale l'altra. È vero, io sono d'accordo con lui, non esiste che una religione uguale all'altra. Cioè, il monoteismo non è uguale al paganesimo. Il paganesimo non è una definizione diversa della religione, è un'altra religione. E noi siamo i primi a sostenere che in questo caso ha ragione, che il paganesimo non è uguale agli altri. Perché lo scopo nostro non è quello di creare il gregge, di creare persone sofferenti, di non portare dolore. E di conseguenza il fatto che lui insista così tanto su un qualcosa che dà da ammaestramento, perché questo qua siamo quasi da circo, cioè il bambino è una bestia feroce che viene portata in un circo in cui il domatore lo doma e lo impara a far saltare dalla prima comunione, dal battesimo alla prima comunione, alla cresima, al matrimonio e così via. Perché lui si preoccupa anche di questo. E difatti non si pone nel dire la cultura, no, dobbiamo dire a chi si rivolge alla Chiesa, e loro giustamente si comportano coerentemente, che se li devono i sacramenti, talvolta distruggere di no, perché se li devono guadagnare. Ma perché? Questa siamo sempre nella logica, sempre della sottomissione, dell'imposizione e dell'ammaestramento. D'altronde, ricordatevi che il criminale Gesù Cristo, e sottolineiamo criminale, andava e diceva: andate ed ammaestrate le genti. cioè nel senso che non portate una conoscenza, una cultura, un'informazione, no, ammaestrate, e i suoi erano ammaestramenti, ma ricordatevi che siamo sempre all'interno del domatore e del domato.
Allora, vedi Francesco, tu non cogli le preoccupazioni di questo povero Tetamanzi. Allora, noi abbiamo la mitologia, no? Sì. Abbiamo i miti, abbiamo le storie, abbiamo l'archeologia. E in un buco nero di 1600 anni di cristianesimo, quelle storie, quella mitologia, quelle cose, sanno ancora parlare all'uomo. Sì. Cioè, ci hanno dato ancora la traccia per ricominciare, cioè sì, per rianalizzare, per ricostruire. Questo, purtroppo, a Tetamanzi manca. Cioè, se il bambino non viene insegnato quanto è buono Gesù, quanto è caro Gesù, e non glielo si mette in testa sistematicamente costringendolo a pregare come una bestia, insomma, fin quando ha uno, due, tre anni, e non vede i suoi genitori pregare come bestie da somma finché ha uno, due, tre anni, da grande si chiederà chi è Gesù e andrà a leggerselo. Ma andrà a leggerselo con gli occhi di chi va a fare una ricerca e troverà che è un assassino, che è un bugiardo, che è un farabutto, che è un delinquente. Cioè, non avrà la sua espansione emozionale del Gesù buono messo sopra che gli hanno insegnato fin da piccolo, per cui avrà i paraocchi per non riuscire a leggere neanche ciò che è scritto nero su bianco, come capita ai radioascoltatori cattolici su questo tipo di cose, capisci? E allora chiaramente il Tetamanzi è un po' preoccupato, perché se questi vanno alla ricerca di chi era Gesù da grande, è un disastro. Cioè, se i cattolici si leggono la Bibbia senza il condizionamento educazionale cattolico, anziché identificarsi col macellaio Sodoma e Gomorra che ammazza tutti, rischiano di identificarsi con quelli che vengono ammazzati, e mica gli può star bene molto questo, Cioè, in effetti, senza il condizionamento educazionale, senza il terrore della famiglia, per cui si parla addirittura, questo significa che è saltato il canale educativo primario della famiglia, che in termini ecclesiastici significa che il terrore esercitato dal padre famiglia all'interno della famiglia è letteralmente saltato, non è più il padre padrone che si identifica col Dio padrone, per cui i figli fanno quello che vuole lui o lui li ammazza di botte, significa che tutto questo è finito. Finendo tutto questo, chiaramente è saltato la capacità coercitiva del Dio padrone che si imponeva sul padre famiglia, e praticamente i cattolici non hanno più una base.
Sì.
Questo è la vera preoccupazione.
Lo dice Tetamanzi, cioè, quando noi parliamo che il monoteismo è in posizione con la forza e con la violenza, e che la forza del monoteismo è quella di pretendere che gli altri accettino un'imposizione, che riconoscono la superiorità. E questa è una discussione che è eterna anche con alcuni cattolici che sono all'ascolto, cioè loro dicono dovete pretendere di conoscere la tua superiorità, ma noi diciamo se tu sei effettivamente superiore te la conquisti e non ti viene riconosciuta a gratis. Lui dice: denuncia un'apostasia silenziosa, cioè apostasia silenziosa, cioè significa chiaramente che le guerre di religione si vogliono imporre, cioè nel senso, ma poi dice l'irrilevanza sociale dei cristiani spiega che si è creata una rottura tra Vangelo e cultura, cioè qua significa che loro percepiscono la cultura come un qualcuno che accetta gli dettami cristiani, che accetta passivamente il Vangelo. Invece noi sappiamo che all'interno delle società ci devono essere delle attività dinamiche e che sono delle persone che devono essere capaci di guardare, osservare, percepire la realtà e comportarsi in base a questa. Quello che lui invece domanda, quello che lui vorrebbe imporre, quello che lui pretende, ed è il termine rispetto che i monoteisti chiedono, chiamano quando chiamano qua, è che gli si riconosca una superiorità, una dignità che loro non hanno.
Non hanno, anzi, cioè, sono responsabili di delitti gravissimi oltre.
Eppure, l'unica cosa che loro chiedono è questo. Il fatto stesso che lui denuncia questo, cioè significa, ma se il Vangelo ha perso il contatto con la cultura, significa che la cultura si è resa conto che il Vangelo imponeva qualcosa che andava contro la natura dell'umanità, delle comunità, dei popoli, ma loro non sono disposti a riconoscerlo. Noi sappiamo che la cultura di ogni singolo individuo, che ogni singolo individuo, che ogni singola persona, che ogni singola comunità ha la possibilità di elaborare in maniera autonoma, in base alle esperienze, in base alla storia, in base alle proprie radici, di elaborare una forma culturale, di elaborare una civiltà, di elaborare delle informazioni. Queste informazioni derivano sempre dall'esperienza, dalla vita dei singoli e dei popoli. Allora, questo non gli frega niente. Loro hanno una Bibbia, hanno un comandamento e tu devi rispettare quello che loro vorrebbero imporre. Ma noi non possiamo accettare, e ripetiamo, che l'insegnamento criminale di Gesù Cristo, perché sembra che questo termine criminale, che poi in fondo è un termine simpatico, cioè nel senso che criminale ti può sembrare anche simpatico a definirlo Gesù Cristo, perché effettivamente se noi andassimo sul livello delle definizioni più peggiori, sarebbero ancora lontane dalla natura e dall'essenza criminale di Gesù Cristo, loro non accettano appunto che noi gli diciamo cos'è la natura di Gesù Cristo. Ma noi abbiamo appunto la capacità della cultura, che significa di coltivare, cioè noi abbiamo coltivato, analizzato nella nostra società per 2000 anni cosa è il monoteismo, e dopo che 2000 anni abbiamo percepito che le cose si manifestano sempre nella stessa maniera, che si ripropongono nella stessa maniera, che non è la follia del singolo, che non è dovuta ai tempi, ma che esiste qualcosa che c'è dietro, come la pedofilia non è la perversione del singolo o dei singoli, ma che è un insegnamento, che è un dettame, che fa parte della natura intrinseca del monoteismo, ci rendiamo conto che l'essenza dei bambini violentati in tutto il mondo dai preti pedofili è l'insegnamento di Gesù Cristo. E definirlo criminale Gesù Cristo a questo punto significa quasi essere veramente buoni, veramente troppo buoni. Cioè, bisogna trovare una definizione, probabilmente per definire la dimensione malvagia e perversa di Gesù Cristo dovremmo forse coniare un nuovo termine, perché io penso che tutta quanta anche il codice penale italiano non sarebbe sufficiente a quantificare la giusta dignità, perché bisogna anche riconoscere la giusta dignità di un mostro, chiamandolo mostro, perché mostro è sempre simpatico definirlo così, cioè di Gesù Cristo. E i monoteisti pretendono come prima cosa non che loro devono spiegare, informarci, analizzare, trovare qualcosa di contrario, no, voi non potete dire questo. A me è successo addirittura di proporre su internet un pezzo di Bertrand Russell. Bertrand Russell non è un autore del Settecento, del Medioevo o di 5000 anni fa. Bertrand Russell è un contemporaneo. Bertrand Russell parlava della malvagità di Gesù Cristo. Un cattolico non è stato capace di demolire quello che diceva Bertrand Russell. E tenete conto che Bertrand Russell parlava di malvagità di Gesù Cristo, non di malvagità della Chiesa, del cristianesimo o della Bibbia, parlava di, dell'insegnamento intrinseco delle parabole stesse, che addirittura Bertrand Russell faceva l'incitazione dei passi biblici delle parabole di Cristo.
E molti dei quali li abbiamo usati anche noi.
Esatto, sì. E lui parlava di malvagità. Un cattolico non è stato capace di dire no, Bertrand Russell ha visto giusto, no, Bertrand Russell andrebbe interpretato perché viveva in un'altra epoca, ma in quale altra epoca viveva? È un nostro contemporaneo.
È morto 20 anni fa, no?
Non c'è neanche differenza linguistica, cioè nel senso che non abbiamo neanche il problema di una lingua diversa, cioè non è il latino, l'aramaico, non è qualche lingua che noi non conosciamo, non è qualche lingua che ha subito un'evoluzione, non è l'italiano del 300 o del 500. È la lingua contemporanea.
Poi, detto Bertrand Russell va interpretato, che è abbastanza ridicolo.
E questo era un cattolico che si dichiara studente di psicologia. Ecco. Cioè, rendetevi conto.
Deve studiare ancora parecchio, sì.
Ma pure la loro affermazione, cioè, pur di salvare questo mostro criminale di Gesù Cristo, sono disposti a falsificare qualsiasi cosa. E ricordate che non l'hanno fatto con un autore antico. Non l'hanno fatto con l'autore del Martello delle Streghe o di qualche altro testo di monologia. L'hanno fatto e lo vogliono fare addirittura con un autore che è nostro contemporaneo come Bertrand Russell. Cioè, perciò rendetevi conto veramente della perversione, della malvagità di questo. E rendetevi conto un'altra cosa. Ricollegandosi alla lettera all'inizio, che Bertrand Russell parla di malvagità di Gesù Cristo. Eppure poi abbiamo, se questo è un anticlericale, che viene a esaltare Gesù Cristo e viene ad esaltare da quello che si legge sembra che sia quello. Comunque, cioè, rendetevi conto che anche chi potrebbe avere le possibilità di agganciarsi e di comprendere i veri meccanismi, perché fermarsi su degli aspetti secondari e non comprendendo l'essenza, il profondo delle cose, diventa sempre pericoloso. Penso, Bertrand Russell l'aveva percepito ed è stato silenziato. Difatti lui ha scritto un libro, Perché non sono cristiano, e ha scritto anche altri testi in questo senso, e lui dice chiaramente che la malvagità di Gesù Cristo è intrinseca e manifesta nelle sue parabole. Di conseguenza, del monoteismo e neanche di Cristo non c'è nulla da salvare. Questo appunto lo volevo, cioè, proprio specificare, perché è importante in questo senso.
I dati, sempre pubblicati da Repubblica il 9 settembre 2003, parlano di frequenza alla messa o ad altri riti religiosi, sempre in termini cattolici. Gli uomini sarebbero il 19,5% e le donne il 38,3%. Cioè, se fate una media, è una porzione infima della popolazione, siamo attorno circa al 30% della popolazione che vanno a messa. Per cui l'incidenza dal punto di vista religioso, c'è la quantità di persone che si stacca in maniera sempre maggiore. Non vi sto a parlare dei matrimoni religiosi, che sono passati a 266.000 nel 1990 a 190.000 nel 2001. Praticamente sono diminuiti di circa 76.000 unità. Cioè praticamente c'è sempre meno gente che si sposa in chiesa, anche se quel rito avrà un po' di tempo da prima che muoia. La messa, infatti, dice l'articolo, un obbligo dimenticato. Solo il 29% dei fedeli cattolici frequenta il rito con assiduità, ma il 76% degli italiani prega per chiedere grazie o benefici. In pratica è argomento anche della trasmissione di questa sera, sempre inerente alla superstizione. Il pregare per chiedere grazie e benefici è comunque un atto superstizioso e nulla toglie. Va bene, Francesco.
Ecco, una cosa che appunto noi dicevamo, che non esiste uno scontro di religione, perché una delle tematiche che si propinano continuamente è il presunto scontro di religione tra un Occidente e un Oriente. In realtà noi sappiamo che sia il monoteismo islamico, sia il monoteismo cristiano, che il protestante è uguale ed è simile anche all'integralismo ebraico. Ricordiamoci che a Parigi, nelle piscine comunali, a chi chiede la separazione di uomini e donne sono state le comunità islamiche, le comunità ebraiche, cioè di conseguenza questo è già chiaro. Ma c'è un fatto che dimostra che non siamo di fronte a una guerra di religione, che il monoteismo è sottomissione e che non esiste qualcosa di avvantaggiato nel monoteismo occidentale, ma è soltanto, come dicevate Tamanzi, il distacco dalla cultura, dal Vangelo, che ha permesso di andare in una certa direzione. In realtà il monoteismo cattolico cristiano che noi abbiamo qua è identico all'Islam. E c'è un fatto che è stato rilevato solo da un quotidiano, a me sembra, e è anche stato rilevato in prima pagina, fatto da un'inchiesta di Mac di Alam, così abbiamo anche l'idea di chi l'ha fatto, cioè che non è un giornalista sconosciuto, e che parla, dedicando un enorme spazio, dall'Islam al cattolicesimo, parla di un continuo e progressivo conversione di islamici al cattolicesimo. Questo dimostra che se c'è una conversione e che non permette scontri, come esiste un fenomeno di conversione dal cattolicesimo all'Islam, che le due religioni non sono in contrasto, che sono conciliabili. Sono le religioni abramitiche, sono le religioni del monoteismo, ma tutte e due hanno la sua missione. La differenza qual è? Che nella cultura occidentale il cattolicesimo ha preso tante di quelle bastonate dal punto di vista culturale, dalla cultura che è staccata dal Vangelo,
dall'illuminismo, dal greco-romano che rinasce, esatto, dal romanticismo, eccetera,
che è stato costretto a fare buon viso e cattivo gioco, e di conseguenza è un attimino costretto, non che abbia scelto, di essere meno duro. Perciò chi non vuole subire la dominazione musulmana, dal punto di vista dei principi, passa al cattolicesimo, e chi nel cattolicesimo non è abbastanza bastonato passa all'Islam. Ma in realtà sono sempre religioni uguali, identiche, e il fatto stesso che il Corriere della Sera dedichi un'intera pagina, e la prima pagina, al fenomeno delle conversioni dall'Islam al cristianesimo, e che poi ci sono state anche delle ripercussioni in cui si dice che questo fenomeno è un fenomeno consistente, che non riguarda pochi individui, ma che riguarda migliaia di individui, implica che in realtà il monoteismo sta tornando alle origini, cioè sta ritornando ad essere un'unica religione. Perciò quello che amano raccontare, dire, far credere di questo scontro religioso tra Oriente ed Occidente, dello scontro tra il cristianesimo e l'Islam, in realtà è una menzogna. È soltanto per tenere fermo il gregge un attimino più impaziente. E questo qua è significativo, perché si rendono conto che i principi, essendo gli stessi, devono solo trovare un compromesso. E ricordatevi, tra l'altro, che si parla già all'interno della Chiesa Cattolica del futuro Papa, e che uno dei candidati più sicuri è il Vescovo di Vienna. Il Vescovo di Vienna, io l'ho ricordato in una trasmissione che ho fatto qua un giovedì che l'audio mancava, ho letto il suo intervento che ha fatto alla Facoltà Teologica di Teheran nel 2001. Il Vescovo di Vienna è stato invitato a Teheran, alla Facoltà Teologica musulmana, a parlare di quello che unisce il cattolicesimo e l'Islam, e lui ha dichiarato testualmente: noi siamo una famiglia, all'interno di una famiglia si parla, e soprattutto siamo in una facoltà teologica islamica, nessuno ha trovato contrasto tra le affermazioni di questo vescovo. E pensate che questo qui è uno dei candidati più probabili a essere il futuro Papa. Perciò quelli che ci vengono a raccontare di un cristiano...
Non stai sbagliando di molto, eh. Non stai sbagliando di molto, perché le prossime mani che il Vaticano vuole allungare sono sui paesi islamici, visto che ormai sull'est,
eccetera. Tenete conto appunto che questo qua già da voce abbastanza di corridoio si sa che è il migliore candidato a diventare Papa. Perciò chi ci chiama ogni tanto, ma perché non parlate male degli islamici? Noi non parliamo male né di cattolici, né di musulmani, né degli ebrei. Noi abbiamo una visione religiosa che è pagana, che combatte la visione di morte, di condanna, di distruzione, di annientamento, di annichilimento della vita, che è il monoteismo. Perciò il monoteismo, che abbia la sua versione islamica, ebraica, cattolica, cristiana, non ce ne frega niente. Noi in Italia abbiamo la Chiesa Cattolica, che rappresenta una variante, e che... come potere ne ha, come potere di influenza ne ha, perché basta pensare che questo articolo in cui parlava di questa conversione di massa ormai dall'Islam al cattolicesimo, c'era di fianco scuole private e contributi per tutti, cioè nel senso che si distrugge la struttura dello Stato, che ha creato anche la distanza, perché ricordiamoci che uno dei primi passaggi dello Stato unitario italiano è stata il togliere i sacerdoti, ricordiamolo, dall'insegnamento delle scuole pubbliche. Ed è stato uno degli elementi fondanti, che poi non sia molto bello, che a molti non lo apprezzano, però che ha permesso la nascita di una società civile. E di conseguenza questo è stato uno dei primi passaggi. Stiamo assistendo al fatto contrario, che adesso si cerca di sostenere al massimo le scuole di tipo religioso. Il fatto stesso dei contributi, che faccio un esempio, la legge dei contributi agli oratori è passata in Parlamento, la legge delle libertà religiose è stata rinviata dalla Camera alla Commissione Affari Costituzionali, cioè è stata respinta dalla Camera e tornata in Commissione per pur di non discuterla. E pensate che in Italia, e questo può sembrare una battuta, per fare una legge, perché qualcuno aveva paura dei ragni, per fare una legge che vietasse il commercio dei ragni e di altri animali similari pericolosi, il Parlamento ci ha impiegato 25 giorni. Allora, di conseguenza, perché in Italia non è possibile parlare di una legge che parli dei diritti delle religioni di essere organizzate? Non certo perché esista un problema burocratico, un problema legale, ma perché...
Un problema mafioso, diciamocelo chiaro, Francesco, è un problema mafioso.
È un problema, cioè, perché con questa cultura...
dei cattolici all'interno delle istituzioni... agiscono in contrasto delle istituzioni stesse. Perché? Perché questa legge sulla libertà religiosa non è altro che un recepimento di quelle che sono le direttive dell'Unione Europea da inserire a livello giuridico, non sono altro che direttive della nostra Carta Costituzionale, che oltretutto la Corte Costituzionale ha già detto al Parlamento e lo ha avvertito anche: o fate la legge riportando le questioni costituzionali a livello legale, o noi come Corte Costituzionale depeniamo tutte quelle leggi, per cui facciamo un'uguaglianza delle regioni al ribasso. Perché la Corte Costituzionale può solo cancellare le leggi, può cancellare solo i privilegi cattolici. E uno alla volta verrà depennato, chiaramente si andrà in causa, si andrà dai magistrati, uno alla volta verrà depennato dalla Corte Costituzionale. Per cui...
Sì, ma vogliamo dare anche una dimostrazione, tornando all'antico, di come è sincera una visione non improntata del monoteismo. Noi abbiamo sempre nel monoteismo il fatto clamoroso, l'evento miracoloso, la cosa inspiegabile, l'incredibile, il miracolo, l'apparizione strana.
Aspetta un attimo, 99-2003.
No, guarda.
Non
puoi averlo.
No, perché altrimenti sovrapponiamo.
No, sarebbero anche articoli altri sul cervello che non parlo, te li lascio a te.
Ah, sì.
E comunque ne ho.
Beh.
Allora, è uscito, è il numero appunto di settembre 2003 delle Scienze, che è l'edizione italiana di Scientifica America. E c'è un articolo fatto sull'oracolo di Delfi, tra mito e realtà. Allora, noi sappiamo che appunto i monoteisti si raccontano sempre di eventi incredibili e ingiustificati. E il bello di questo articolo, che parla di archeologia ma parla anche di cose, dice, fa la spiegazione antica. E allora cita gli antichi, dice... che ne parlò appunto dell'oracolo di Delfi, ne parlò Plinio, ne parlò Diodoro, ne parlò Platone, ne parlò Esquilo, ne parlò Cicerone, ne parlò Strabone, ne parlò Pausania. Plutarco e Strabone nel 64, così avanti Cristo, che diceva: la tradizione attribuiva l'ispirazione profetica all'oracolo a fenomeni geologici. Cioè, tra l'altro, i sacerdoti di Delfi spiegavano che il loro Dio si manifestava tramite fenomeni geologici, cioè tramite fenomeni materiali concreti. Non diceva che era una rappresentazione, dicevano che effettivamente il fenomeno geologico dava ispirazione alla Pizia per fare i suoi oracoli. E tutti quanti in antichità, non dovendo imporre niente, ma soltanto nell'essere sinceri, non aveva problema a dire, fa no, l'oracolo, e lo riporta anche Scientific American, dice la tradizione attribuiva l'ispirazione profetica dell'oracolo a fenomeni geologici. Benissimo, per loro era normale che nella materia ci fossero gli elementi sufficienti a perché uno traesse ispirazione. Non c'era problema in nessun senso. Poi i sacerdoti trovarono una spiegazione che era Apollo che era presente, che si manifestava, ma che l'essenza stessa era la terra, la geologia. E l'archeologia ha sempre negato questo. Ha negato questo perché la geologia non conosceva la materia come la conoscevano gli antichi. E dice, questo fenomeno dal 1900 in poi è sempre stato negato, è sempre detto che gli antichi sbagliavano, mentivano, che usavano altre sostanze. E questi qua si dicono, sì, noi andiamo a Delfi, è uno dei cuori delle profezie, l'oracolo parla perché esiste un fenomeno geologico concreto, materiale, riscontrabile, che veramente dicevano c'è nella terra, è lì presente, che dà l'ispirazione all'oracolo di Delfi. L'archeologia dice tutto quello che dicono gli antichi è falso. Benissimo, nel 1900 esce questa nuova teoria archeologica, fatta da uno che sente altri archeologi. Per demolire questo bisogna arrivare al 1996. Dopo 100 anni, un archeologo parla con un geologo che ha fatto rilevamenti al tempio di Delfi e dice che Strabone, Platone, Plutarco e tutti gli altri avevano ragione, avevano detto il vero, che a Delfi c'era una fonte geologica che ispirava l'oracolo di Delfi. Di conseguenza, questi antichi non avevano il problema del miracolo, dell'incredibile, del fantastico, del meraviglioso, del Mosè, dell'Abramo, che vedono delle cose incredibili che non possono neanche osservare.
Sono i segni del mondo.
Sì, ma rendete conto che poi, tra l'altro, cioè, questo significa l'estrema onestà, cioè nel senso che non raccontavano menzogne, che non avevano bisogno di raccontare che Apollo fermava il sole, sì, che c'era il miracolo, che una statua piangeva.
Il mito si racconta, ma è simbolico.
Sì, no, ma in realtà questi hanno detto la verità. E rendetevi conto che questo è nato casualmente perché un archeologo si è incontrato con un geologo e il geologo aveva verificato che Strabone aveva ragione, soltanto che non si occupava di archeologia, si occupava di geologia. Si sono scontrati, il geologo ha dovuto martellare l'archeologo e alla fine, dopo che hanno stato a fare le ricerche assieme con la cultura scientifica, hanno dimostrato che gli antichi erano stati sinceri. Quando mai nel racconto biblico c'è una cosa del genere? Quando mai uno dei profeti del monoteismo ha detto le cose avvengono dalla materia e tramite la materia? Mai. Sempre eventi spettacolari, sempre effetti speciali fasulli, e in realtà hanno sempre mentito, perché la loro base è la menzogna, come tutto il monoteismo. Comunque, se voi vi divertite, e io ve lo consiglio, perché ci sono anche un sacco di altri articoli interessanti, vi acquistate Le Scienze di settembre 2003 e vi andate a leggere questo, appunto, bell'articolo sull'oracolo di Delfi.
Comunque, Francesco, le cose accadono in tutti i campi, sì, e in tutti i campi ci danno ragione. Le ultime ricerche parlano di un campo concreto ma lontano dalla razionalità. Che strano, eh? Sul sesto senso, un dossier su Focus in edicola domani. È una roba stranissima questa. Addirittura, leggo qualche passo, visto che abbiamo qualche minuto. Tra i poteri della mente umana, forse il più affascinante, ma anche uno dei meno conosciuti e compresi, è il lampo di intuizione. Noi ne abbiamo parlato un pochino, vero Francesco? Da quanti anni ne abbiamo parlato? Noi veramente, quando parliamo del crogiolo dello stregone, facciamo in modo che l'intuizione esca, cioè costruiamo la struttura anche cerebrale affinché esca l'intuizione. È il lampo di intuizione, la lampadina che si accende improvvisamente nel cervello facendoci apparire di colpo la soluzione di un problema, il significato di un concetto complesso, il senso profondo di una situazione, sfolgorante come una luce che spezza le tenebre, può arrivare in un momento qualunque della giornata, o magari di notte e persino nel sogno. Questa è una ricerca scientifica, non ho mica scritto io sto articolo, vi giuro. Sì, andiamo avanti ancora un altro pochino. Sì, ma lo viviamo, attenzione, le persone lo vivono sempre come una rivelazione, cioè come se qualcun altro gli parlasse da fuori, gli imbecilli. Perché sembra provenire da una parte misteriosa di noi di cui non abbiamo controllo e coscienza, tanto che c'è chi parla addirittura dell'intervento di un indefinito sesto senso. Chissà perché abbiamo sempre parlato di ragione e di mondo sconosciuto al di fuori della ragione. Chissà perché Castaneda parlava di Tonal di Nagual. Chissà perché i taoisti parlavano di Tao. Cioè, chissà, cioè, ci lascia abbastanza perplessi. No, in realtà noi sappiamo esattamente tutto questo. Il fatto che venga provato scientificamente non fa altro che avallare quello che stiamo dicendo, cioè quello che stiamo facendo. La stregoneria non ha più bisogno di provare ciò che propone alle persone, cioè ciò la verità che propone, ma deve invece lavorare sui processi di trasformazione attraverso i quali portare le persone all'intuizione, perché l'intuizione avviene effettivamente come un lampo e può avvenire anche spontaneamente nelle persone. In stregoneria invece, col crogiolo dello stregone, facciamo in modo di dare una direzione di sviluppo. Cioè, nel nostro vivere per sfida, nel nostro affrontare la vita quotidiana, l'intuizione ha una finalità, cioè ha la finalità di intuire tutte quelle cose che ci servono per vivere strategicamente, per costruire il Dio che cresce dentro di noi. Ma tutto questo noi lo sappiamo, solo che grazie a tutte le ricerche scientifiche non abbiamo più la necessità di provarlo. Cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo mettere a punto il percorso di trasformazione dell'uomo che lo porta ad incontrare gli dèi. Questo è il lavoro che facciamo col crogiolo dello stregone. Però il fatto che gli dèi si possano incontrare come l'intuizione, non dobbiamo provarlo, perché è una verità in atto. Cioè, è la verità che noi troviamo gli dèi, manifestazioni degli dèi in tutti gli oggetti del mondo, anche nella fonte, per leggere quello che sono le nostre previsioni. Vi do un altro accenno, prima di passare la parola a Francesco. Il nostro cervello, d'altronde, sa cose che noi non sappiamo di sapere. Ripeto, il nostro cervello sa cose che noi non sappiamo di sapere. Sto sempre leggendo Una lampadina nel cervello, dal 9 settembre 2003. Registra gli stimoli esterni a livello subliminale, selezionando con cura quelli da far giungere fino alla nostra coscienza e tenendo lontano da essa, ma non cancellando del tutto, il rumore di fondo che in un determinato momento potrebbe infastidirci. Lo stesso accade per alcune memorie. L'anno scorso uno studio italo-tedesco pubblicato sulla rivista britannica Nature ha scoperto che le memorie avverse, i ricordi che ci fanno paura, possono addirittura, e qui io lo metterei fra le virgolette, essere cancellati dal cervello. In realtà, secondo me, non è, il ricordo può essere cancellato come un qualsiasi ricordo, ma quello che è l'effetto sulla struttura energetica delle persone non viene cancellata, bisogna dargli un'altra direzione. Per cui qui non è che concordo col termine cancellazione, anche se il ricordo della ragione può essere cancellato. Infatti la ragazza, il prete che è stato arrestato ultimamente per aver stuprato la ragazza ha ricordato di essere stata stuprata sotto psicanalisi, perché effettivamente aveva rimosso dalla ragione il ricordo, però non era stato cancellato perché era ancora in lei questo. Grazie a una sostanza, dice, simile a uno dei principi attivi della marijuana. In tutti i dibattiti di stregoneria, io ho sempre detto che noi non possiamo, chi pratica stregoneria, prendere sostanze stupefacenti, perché le sostanze stupefacenti ingurgitate dall'esterno non permettono alla persona di strutturare il proprio fisico. Però noi abbiamo intorno al cervello la possibilità di emettere queste sostanze, e in realtà le emettiamo queste sostanze quando noi vogliamo alterare la percezione, però è una nostra capacità. Il nostro sforzo per fare tutto questo ci permette di strutturare la fisicità, la nostra psiche, le nostre emozioni, in modo da affrontare ciò che andiamo ad incontrare, mentre invece chi prende sostanze stupefacenti dall'esterno va fuori di testa, punto e basta, perché non ha autodisciplina, non ha controllo, non ha niente. Altro elemento importante per comprendere ciò che si nasconde dietro l'intuizione è la plasticità cerebrale, vale a dire la capacità di creare continuamente nuove connessioni nel cervello, rimodellandosi anche in base all'esperienza. E noi con l'uso della volontà in stregoneria diciamo anche con le nostre necessità, con i nostri intenti, con le nostre strategie, con la nostra, con il nostro modo di essere. Bene, io mi fermo qui e mi sembra che questo abbia provato ulteriormente quello che stiamo dicendo col crogiolo dello stregone. Cioè, a un certo punto mi monterò la testa.
Sì, no, no, ma aggiungiamo qualcos'altro così proprio, cioè, proprio abbondiamo. Allora, appunto, io citavo appunto sempre, cioè, quando siamo noi pagani, politeisti, prendiamo delle riviste che sono scientifiche, in realtà vediamo delle realtà che per noi sono scontate, cioè, nel senso, cioè, proprio, ma cioè, ci hanno messo così tanto ad arrivare a quello che noi, la nostra mitologia, i nostri racconti, la nostra storia sanno. Cioè, nel senso che noi diciamo che i singoli esseri della natura, gli animali, hanno una coscienza, hanno una capacità, hanno una volontà, sono capaci di fare. Benissimo, noi questo l'abbiamo saputo da sempre, cioè nel senso del paganesimo c'è da sempre, cioè nel senso che
sappiamo osservare
sì, le altre è scontato. Cose. Allora, scienze di 2003, sistema 2003, i biologi sono rimasti sbalorditi nello scoprire che la maggior parte delle cellule vegetali e animali possiede nel suo interno un sistema per ridurre al silenzio singoli geni agendo esclusivamente sull'RNA che si producono. Cioè, loro rimangono sconvolti dal fatto che esistano specie vegetali e animali che riescono a organizzare, a definire, ad alterare, a dare una forma alla loro essenza. Cioè, ma per noi questa è...
Hanno scoperto solo che questi esseri, le singole cellule, usano la loro volontà per esistere.
Sì, ma...
Solo questo hanno scoperto.
Quando io ho visto l'articolo, fa... Ma,
cioè, ci sei arrivati, buongiorno.
Cioè, ce ne hanno messo, ho detto, cioè, se noi prendiamo tutta quanta i racconti mitologici, cioè, ma per noi è tanto un elemento scontato, cioè non è che sia... una scoperta, un'invenzione, cioè, nel senso che il modo di pensare del paganesimo è totalmente all'interno di questo, cioè, non c'è meraviglia, non c'è stupore, cioè, si dà, è una cosa che appartiene normalmente.
Come quando dicono gli animali provano emozioni, hanno scoperto che gli animali, anche i più piccoli, provano emozioni. Se non ci fossero le emozioni non sarebbe neanche la questione di vita, cioè sì. La vita vive proprio per una relazione emozionale col mondo. La tartaruga emette un solo suono nella sua vita ed è quando scopa, quando raggiunge l'orgasmo, un solo, se no sempre silenziosa, è ovvio che è emozionata.
Sì, ma voglio aggiungere un'altra cosa, noi diciamo sempre che fondamentale è sempre quello di osservare, cioè nel senso che diciamo che noi siamo inseriti in un mondo di immagini, di forme, di sostanze, che al di là di quello di come possono essere queste sostanze, la loro natura, e c'è un altro discorso che, cioè, vado avanti sempre sul discorso dell'informazione, e sempre su questa rivista dice fra due universi con diverso numero di dimensioni e leggi fisiche differenti sono resi del tutto equivalenti al principio olografico, cioè significa che due universi che hanno strutture diverse, che hanno cose diverse, in realtà per comunicare possono crearsi una forma. Una forma che l'altro universo può percepire. Ma questo è un dato che noi sappiamo. Quando noi diciamo che le ninfe appaiono adattandosi alla forma culturale di chi le osserva, per noi è un principio olografico che sta all'interno della nostra visione, che sta all'interno della nostra vita, e per noi è un problema. E loro fanno una scoperta che il mondo potrebbe essere un principio olografico, in cui, al di là della forma...
Francesco, quando io parlavo di mondi d'azione, mondi, cioè, del tempo, cos'era? Era una forma di,
sì,
questo,
ma, capisci? Sì, ma questa non è una rivista pagana, è una rivista scientifica che ci dice le ultime scoperte della scienza, cioè... Nel senso,
2003.
Cioè, noi sappiamo che chi è nel paganesimo, nel politeismo, nella mitologia, queste sono cose che sono da sempre, cioè, nel senso che soltanto il fatto che, sai, il monoteismo ha cancellato questo, cioè, nel senso che cose che vengono riscoperte, perché in realtà io ho sfogliato, cioè, un punto a leggere tutta la rivista, se noi andassimo a rileggere tutto quello che l'antico diceva, rendetevi conto che si è dovuto arrivare al 1996 per dire che Strabone aveva ragione sull'oracolo di Delfi.
Infatti.
Cioè lui lo scriveva 2000 anni fa ed era sincero, cioè osservava, percepiva una cosa, la toccava e raccontava la sua esperienza concreta. L'esperienza concreta che tutti potevano fare, che tutti potevano confermare. Bisogna arrivare al 1996 per dire Strabone, Pausania avevano ragione.
Ma anche la rilettura che è stata fatta ultimamente sulla geografia dell'antica Grecia, no? Spostando le colonne d'Ercole, sì. Cioè tutti sono abituati a sapere che le colonne d'Ercole sono lo stretto di Gibilterra. In realtà questo stona con tutta quanta quella che era la concezione del mondo della Grecia antica. I greci non sono mai usciti dalle colonne d'Ercole e dalla Gibilterra. Se ci sono usciti deve essere stato qualche volta casualmente, insomma. Gli egiziani hanno fatto il giro dell'Africa, se non vado. Però si è provato a vedere di spostare le colonne d'Ercole, cioè si sono portate le colonne d'Ercole non più allo stretto di Gibilterra, ma fra la Sicilia e Cartagine, cioè praticamente la Sicilia è la Magna Grecia e Cartagine era praticamente l'ultimo avamposto dei Fenici che dopo andava nel mare aperto, perché in effetti leggendo il Mediterraneo noi abbiamo un Mediterraneo stretto da parte della Grecia, cioè pieno di isole facilmente navigabile, e poi abbiamo un Mediterraneo largo invece per raggiungere la Sardegna eccetera, più difficilmente navigabile. Ebbene, leggendo in questo modo tutta la geografia che veniva fatta dalla Grecia diventava logica. Cioè, letta in questo modo, tutte le azioni erano logiche, cioè non si può andare in Inghilterra a prendere l'olio d'oliva. Cioè, se si passano le colonne d'Ercole, si va a prendere l'olio d'oliva andando a nord in tot giorni, in tot tempo, significa che necessariamente siamo in un altro posto. Cioè, oppure chiaramente qualcuno si è inventato una favola. Allora, effettivamente, spostando le colonne d'Ercole hanno letto la geografia in maniera diversa. Questo vale per quello che ha detto Francesco e vale per tutto quello che stanno scoprendo, insomma.
Voi, visto che sono già le 16:10, parliamo dell'equinozio?
Parliamo dell'equinozio, sì.
Allora, come sapete, la Federazione Pagana ha sempre un'attività di tipo anche rituale. Ne abbiamo avuto un rito, appunto, che è quello della custodia devozio, e abbiamo stabilito che le scadenze dei solstizi dell'equinozio verranno festeggiate con dei riti. Allora, il 20 di settembre festeggiamo l'equinozio d'autunno a Jesolo, al Bosco Sacro. Appunto, chi vuole partecipare a questo rituale si faccia vivo, si contatti tramite internet, tramite telefono o i soliti mezzi e appunto può partecipare. Ricordiamo che appunto il rituale di Jesolo è legato all'equinozio, all'equinozio d'autunno, all'equinozio d'autunno è in cui le giornate sono le giornate di sole e la notte hanno l'uguale lunghezza e rappresentano all'interno dell'esoterismo il concetto della porta della porta appunto
degli dèi. Porta dell'altro mondo, diciamo, qualunque esso sia l'altro mondo.
È un fenomeno, diciamo, astronomico legato anche a una dimensione particolare che è appunto astronomica, che diventa anche religiosa, e noi appunto al Bosco Sacro realizziamo appunto l'equinozio d'autunno. Non è nulla di impegnativo, l'importante è, come diciamo sempre e lo ripetiamo, che chi vuole partecipare si renda conto che è un rituale religioso, cioè nel senso che è un qualcosa che coinvolge la dimensione psichica, emotiva delle persone e di conseguenza rappresenta un passaggio importante. Logicamente per chi ha fatto molti rituali la cosa è più semplice, per persone che sono ai primi rituali è un attimino più complicato partecipare a questo, però l'importante è che anche chi vuole osservare abbia questa percezione. Perciò l'appuntamento è sabato 20 settembre a Jesolo al Bosco Sacro. Penso che cominceremo verso le 9 di sera.
Cominceremo un po' prima col fuoco per il giro e arriveremo al primo buio per fare la contemplazione. È abbastanza nuovo, diciamo così, questo rito, perché il rito porta praticamente nei mondi oscuri, cioè nel senso che noi siamo sempre in un mondo oscuro, cioè noi viviamo in un mondo oscuro e come il buon Socrate vede la luce della caverna, cioè vede la luce fuori dalla caverna. La caverna in realtà in questo caso sarebbe il nostro mondo, cioè la nostra vita e le continue trasformazioni che noi andiamo verso il chiaro. In realtà non esiste mai un mondo chiaro e un mondo oscuro, ma diciamo così che il mondo chiaro è ciò in cui sgorghiamo, cioè il feto sgorga in un mondo chiaro che è il nostro mondo quotidiano, il corpo luminoso sgorga in un mondo chiaro, però il suo quotidiano è un mondo oscuro. Cioè questo in sintesi il discorso. Solo che il mondo chiaro è un mondo silenzioso, cioè noi andiamo verso il silenzio, andiamo anche verso l'autunno, andiamo verso l'inverno, andiamo verso il silenzio, e la contemplazione ha il compito di portare alla fusione dell'individuo, in questo caso col fuoco. Naturalmente ci sarà sempre il cerchio con cui chiameremo tutti gli dei, tutti gli spiriti a cantare, e poi ci sarà questo rito della concentrazione, della contemplazione col fuoco. Per cui un seggiolino, portatevi un seggiolino, abbiamo un certo numero di sedie a disposizione, ma se qualcuno ha qualche seggiolino portate da portarsi è meglio, perché ci sarà dei tempi di star fermo. Questo rito andrebbe fatto in realtà in inverno, cioè in solstizio d'inverno, però siccome è abbastanza freddo per stare fermi un quarto d'ora, 20 minuti a contemplare il fuoco, allora lo facciamo adesso, che va benissimo per adesso, e il solstizio d'inverno invece festeggiamo Bacco, Saturno, Oppi,
i Saturnali,
cioè la festa effettivamente della nuova vita, del nuovo anno che arriva e del nuovo piacere, insomma. Per cui questo invece è il rito della contemplazione. Naturalmente adesso lo mettiamo appunto un attimino per definirlo anche le cose diverse. Comunque questo in sostanza è il senso del rito dell'equinozio dell'autunno. Naturalmente le persone che vengono insegnerò un po' a contemplare, ecco, cioè in questo lo sanno benissimo fare, perché lo sanno fare, però contempleremo in collettivo, diciamo così, insieme, guarderemo il fuoco oppure ascolteremo il fuoco, dipende poi da come vuoi.
Sì, appunto, tenendo conto che poi siamo a Jesolo, la temperatura non dovrebbe essere delle più proibitive, insomma, nel senso.
E poi naturalmente a festeggiare in pizzeria, no?
Sì.
Penso di sì, no?
Sì, sì.
Erano venuti a fare in estate, ma abbiamo fatto l'anguria, abbiamo portato giù roba, stavolta andiamo a mangiare in pizzeria.
D'accordo, poi appunto l'appuntamento è sabato appunto 20 settembre a Jesolo, il Bosco Sacro. Di conseguenza, per chi vuole vedere il Bosco Sacro, alcune foto sono anche su internet, sul portale della Federazione Pagana, che appunto è www.federazionepagana.com, e da lì potete saltare sui vari siti.
Ah, qualcuno ha detto che non avevamo fatto il rito nel Bosco Sacro.
Addirittura.
Ha detto che abbiamo fatto il rito vicino a un campo di mais. È vero, perché noi non siamo scemi di fare un falò così alto e così grosso in mezzo a un bosco col pericolo di incendiarlo. Infatti l'abbiamo fatto dove sorgerà l'altare pagano. Là è un posto in sicurezza ed è a 20 metri, no, 10 metri dal Bosco Sacro, per cui il rito è fatto al Bosco Sacro in realtà.
Sì, beh, non so quale pazzo accenderebbe sotto delle piante un fuoco, insomma, nel senso, anche perché se il bosco è sacro, non sai che sempre di garantirlo, di svilupparlo, non certo di distruggerlo, insomma. Tra l'altro, appunto, lo spazio in cui si fa il rituale è lo spazio destinato all'edificazione del tempio pagano di Jesolo, perciò noi lo facciamo lì proprio perché lì verranno messe le statue, quando non c'era la disponibilità finanziaria in questo senso. E stiamo andando avanti con le pratiche dei bollettini, conto corrente postale, così avremo anche conto corrente postale.
Sì, in effetti c'è qualcuno che è un po' incazzato perché queste cose non procedono.
Ah, stiamo già procedendo in questo senso.
Perché dice qua dobbiamo tirare su le iscrizioni alla Federazione Pagana.
No, ma infatti il conto corrente è quasi attivato, perciò non ti preoccupare, insomma.
Sì, sì,
è solo questione pratica di un paio di documenti da allegare e così via, insomma. Perciò appunto, se poi qualche ascoltatore ha qualche statua in più,
qualche statua in più, esatto.
Esatto, nel senso che possa permettere di essere utilizzata a scopo religioso, cioè nel senso che non pretendiamo un'opera di Fidia o di Prassitele,
no,
nel senso, o del Canova, cioè, anche se il nostro desiderio sarebbe questo, insomma. Tra l'altro, appunto, il Canova è un nostro conterraneo, insomma, interessante dal punto di vista. Io, tra l'altro, invito chi ha ascoltato la trasmissione sala della Gipsoteca del Canova. Io sono andato ad agosto a vedere lo spettacolo L'amore per l'estate, siccome è una tematica che a me interessa, hanno fatto uno spettacolo interessante all'interno della Gipsoteca e sono appunto andato a vederlo. E comunque questo dà anche, e tra l'altro do anche un consiglio, se vogliamo anche cambiare le cartoline, l'ho visto la Gipsoteca del Canova, ha una serie di cartoline con le opere del Canova incredibilmente belle, che si possono utilizzare anche a livello iconografico, cioè nel senso che siamo pieni di brutture, di cose pessime, di cose terrificanti, e usare la bellezza proprio come forma di comunicazione penso che sia la cosa migliore, la cosa più interessante che si possa fare. Perciò anche un cambiamento culturale di usare le cartoline di un certo tipo per mandare i messaggi è importante. Benissimo, perciò se qualche ascoltatore ha qualche statua, anche da giardino, che si possa avvicinare anche limitatamente a dei canoni classici, e questo per il Stato di Giardino non è un problema, a meno che non sia qualche schifosissimo statuto della Madonna che vendono in cemento da qualche parte, non siamo ben accetti di prendere questa adorazione e di inserirla all'interno del Tempio Sacro. Sappia che chi lo farà avrà la nostra riconoscenza, sappia che chi ci darà la statua non gli sarà certo restituita, però
questo,
questo appunto l'appuntamento è a Jeso il 20 di settembre. Cominceremo appunto presto, che caso dice verso le 20, vuole di cominciare.
Sì, il fuoco dovremmo accenderlo, cioè prima, almeno un'ora prima del, del tramonto. Adesso faremo due calcoli qual è, insomma. Io sarò là per le 4 perché portare la linea, sistemare tutto quanto. Franco si fa un sacco di mazzo, però insomma è giusto che facciamo qualcosa noi, insomma.
Perciò appunto chi vuole anche informazioni manderemo degli annunci anche su internet, tanto la mailing list paganesimo che sui gruppi di Yahoo la trovate sempre perché è in testa. È la seconda della lista, perciò avete la...
Anche su Google ho visto che se voi andate su Google e scrivete paganesimo, il primo che viene fuori è la lista di Yahoo. Cioè la lista di Yahoo, in pratica paganesimo, la nostra, è la prima che viene fuori in assoluto. Sì, beh, proprio perché paganesimo si chiama,
no? Proprio, anche perché è storica, insomma, cioè nel senso...
si chiama paganesimo anche non per tantissime altre cose.
Bene.
Va bene, 049 700 700 10838.
Sì, appunto adesso le telefonate sono libere. Abbiamo riattaccato chi vuole intervenire sugli argomenti, appunto.
Sì, c'è fra le altre cose una guerra in corso in Russia fra cattolici e ortodossi, una guerra che non esiste, però si contendono il bestiame del gregge.
Vabbè, le pecore sono sempre pecore e fanno sempre ricchezza per i monopolisti.
Ciao, ciao.
Sì, grazie.
Così va bene?
Perfetto. Sì, sì, sì.
Così?
Sì, sì, perfetto.
Ecco, mi chiedo come si permette il corpo di esistere senza parlare delle religioni. Questo non l'ho mai capito, come può permettersi il cosmo di esistere così?
E io mi Giampaolo, mi domando come mai faccio una certa religione a far meno del cosmo?
Non puoi mica essere così blasfemo, scusami, sai. Come ti permetti adesso di mancare di rispetto? Non è possibile questo. La corrente elettrica si permette di correre a 300.000 km al minuto secondo, se non erro. Io corro di più di te. Solo che la corrente elettrica te lo dimostra, io no.
Credo che il dato sia sbagliato, è molto più basso, è altissimo ma è più basso.
Ho capito. Voi...
è la velocità della luce.
Sì.
Sì, sì.
È 300.000, 320.000 km al minuto secondo, no?
Al secondo...
secondo circa 300.000 km.
Io però posso correre di più della corrente elettrica.
Ti aspettiamo qua.
Ecco, però la corrente elettrica riesce a dimostrarlo, io no. Tu devi credermi sulla parola, capisci?
Certo.
Bene.
Sicuro, immediatamente.
Ragazzi, comunque resta il fatto che non è possibile che se vi permettiate di esistere anche voi indipendentemente dalla religione. Scusatemi, sapete. La religione rivelata ti rivela che parte tutto da. E come ti permetti tu di leggere 14 miliardi di anni luce con gli ultimi telescopi? Come vi permettete voi?
Giusto.
E oltre a cosa c'è? Allora, a proposito di vari dei, io dico una sola cosa. Se i nanetti, che sarebbero dei per quelle religioni rivelate, sono solo dei nanetti, ma se questi nanetti si mettono a vedere, il padrone cosa fa?
Gli bastona.
No, si gratta le palle, perché se gli operai si seguono, il padrone cosa fa? Muore di fame. E allora sono ancora io convinto che gli insiemi, che per me sarebbero i nanetti o dei, come li chiamate voi, sono ancora quelli che tirano avanti. Il baggiano 1, ragazzi, lo chiamo il baggiano, l'uno è un baggiano, perché? Perché geometricamente è limitato, già quando dici uno, uno è uno. 10 sono 10, 100 sono 100, e questa è matematica elementare della
sì, ma c'è un altro discorso filosofico. Ostrega, c'è un altro discorso filosofico sotto.
No, Io dico sempre, però, con tutto il
rispetto... Scusa, dovevate posto che parlare, dove sentite che siete a parlare sul telefono?
No, no, vai, vai tranquillo.
Con tutto il rispetto, io dico che io se posseggo una lira e una, se ne posseggo mille, sono mille. Questa è la palissiana, questa cosa qui.
Sì, ma...
Non dire che uno mi tiri fuori cazzate, io guardo in faccia che... la realtà.
Sì, d'accordo.
Dopo se tu mi dici, ma non esiste, ma allora non esiste.
No, ma il concetto filosofico da cui nasce il concetto di uno superiore a tutto il resto, che dall'uno promana, è un po' più complesso, non è usato in questo modo. Allora dai.
Ma allora perché non è captabile per tutti? Non è assimilabile da tutti perché fa comodo.
Questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso.
Attenzioni, perché sono armi a doppio taglio. Se tu mi porti nel campo acculturale dove l'uomo della strada non può arrivare, attenzione, perché c'è il perché non può arrivare l'uomo della strada.
In
tante cose, perché torniamo veramente al cattolicesimo in questo senso, che solo loro posseggono la verità e sanno interpretare, e quando mi parli di interpretazione è bugia, e ricordati che un bugiardo, come l'ha detto una volta un vecchio che era lì dentro, e l'ho nel cuore quel vecchio, diceva, è bugiardo. E guardate che da un bugiardo ci si può aspettare di tutto, il peggior criminale è il bugiardo, infatti quello che dice Agiolate prima del Cristo, lui era bugiardo, quel che è peggio, e il Bertrand Russell diceva che le religioni sono sì devastanti come la droga, ma quel che è peggio sono false. Mi taccio perché sto occupando troppo spazio, vi ringrazio ragazzi.
Ciao.
E d'altronde la falsità base è in ogni monoteismo quando si parla di un mondo creato. E quando si parla di un creatore, è già questa, è una delle bugie maggiori e più consistenti che ci possa essere, e anche una delle bugie più pericolose, proprio perché toglie importanza e toglie l'essenza di vita del mondo.
Quando noi affrontiamo la dialettica cattolica, quando vediamo che qui i cattolici proprio non si può comunicare, è perché questo è il livello mentale cattolico. Cosa ci puoi fare un cattolico oltre a questo?
Sicuramente questo ha fatto tutto quanto il catechismo, ha seguito gli insegnamenti.
Pronto?
Del Cristo, ed è questa capacità.
Pronto?
Espressiva. Infatti appunto quello che avete ascoltato appunto era un intervento teologico molto profondo e molto essenziale, ma d'altronde quando una persona si considera creata, quando una persona si dice che è indegna, quando dice una persona che si dice...
Ciao, senti, dimmi una cosa, perché rimango sempre sconcertato, quando vedo dei documentari che fanno vedere le nostre belle montagne, no, piene di neve, fanno sempre vedere in qualche cucuzzolo di montagna in cima
una croce.
Ma Dio santo, no, ma con tutto rispetto, guarda, per quei cristiani che vedono il simbolo della croce, non so, i sei in Zanoggia, i vaffore di testa, eccetera. Ma mi dico, ma perché mettere, se un abbruttire, guarda, è un segno, al limite, non so, cristiani che gavi tanti simboli, no? Metti qualcosa d'altro, ma una croce fatta coi tubi, l'aia liga, coi vite. E dopo che monta sola, per chi vuoi montare, addirittura andare più su del concurso, che monta sola e si fa fotografare qua a Malta, chi sei da. Ma voglio dire, ma, perché mettere una croce in cima?
Marco, se vuoi venire sconvolto, vai in cima al Monte Sulmano a vedere il Cristo che hanno messo.
Quello enorme, grande.
Sì, ci sei andato?
Mi pare di averlo visto del passaggio.
Ecco, vaci insieme al Monte Sulmano, e addirittura certi cattolici rimanevano esterrefatti dalla brutta, cioè già Cristo è brutto di suo, ma di quello che hanno messo lì, cioè nel senso che è una roba veramente terrificante, cioè proprio.
Credo che sia, perché guarda, mi dico, cosa ha a che fare la croce qua, bellezza della natura, ma voglio dire, ma non riesce a vederlo Dio, cioè se mi pare
non riescono a vederlo Dio, cioè nel senso... non riescono a vederlo Dio, cioè proprio, e adesso devono inventare...
La cosa solo dopo metto giù, quest'estate ero in una pineta al mare, che c'era vicino di me, e un musulmano che pregava, un marocchino, insomma, lui che aveva messo su a roba che aveva che vendeva in spiaggia, e si era messo un tappeto per terra, un asciugamano, e dopo il pregava, no? E quando che ha finito di pregare, ho detto, ma ho detto, vieni qua un momento. E ora che ho domandato cosa che dice a Dio. E ora lui che dice che Dio è grande, che Dio è buono, che Dio è potente, e mica gli ho risposto, ma se te guardi il mare, se te guardi sta roba qua, cosa ti viene in mente? E noi dice la nostra religione ne ha insegnato che bisogna chiamare Dio. E noi altri che abbiamo 99 nomi per indicare Dio, cioè la parola Dio, perché dopo che ho udito ridendo, insegnami qualche preghiera in arabo che ripeto un cammino, che ora mi moglie quando mi sente parlare in arabo non puoi capire cosa che dico, e se fermo qualche risata. Ma voglio dire, possibile che la religione, cioè, gli dice che la religione si modernizza e va avanti, Drio, diciamo, ai cambiamenti della società e cultura?
No, monoteismo no.
Monoteismo mai.
No, appunto, ecco, sì, qui è una pecca enorme, vara, grande, perché questi qua non si adatta a niente, cioè, non sai che loro fa pregio della cultura, eccetera, e stai fermi là. Come che l'altra sera che ho sentito su Rai 3, che tra l'altro mi dispiace che proprio di averla ascoltata, dico, che ha fatto sentire tutta l'esperienza che ha fatto all'interno, che ha fatto una carriera diplomatica il cardinale Silvestrini, no? E lui diceva che quando si sta incaricato per i rapporti del Vaticano con i paesi comunisti, l'ex Unione Sovietica, eccetera, una delle cose più difficili per cui loro che dovevano mettere la santa pazienza, che dovevano armarsi di santa pazienza, di tanta bontà, eccetera, di far capire alla classe politica sovietica, insomma, era che gli doveva rendersi conto, sti qua, che gli doveva garantire che la libertà di religione alla popolazione dell'Unione Sovietica, perché il problema grande era che la libertà religiosa era stata soppressa con l'avvento del marxismo-comunismo, no? Ma era, mi veniva da ridere, perché, ma vale, perdo proprio tempo a ascoltare sti qua, ma nella storia della Chiesa, no? Mi piacerebbe dire che cardinale, se ti sei qua, onestamente, te vado in faccia e ti dico, nella storia della Chiesa, quanta gente ghio brusa in nome della libertà, voi altri?
La libertà è da loro. Cioè, da loro, guarda che Gesù, quando dice di amare i nemici, dicono, voi che siete in ginocchio davanti a me, vi dico che dovete amare i vostri nemici, non io.
Sì, bello.
E poi i nemici sono i cristiani, perciò voi dovete armare i cristiani.
Sì, no, voglio dire, poi l'ottica si è fatta. Adesso se vuoi ben tra i cristiani e i musulmani, ti ho detto che quest'altro è il cardinale di Vienna, che ha detto che insomma una famiglia è dentro.
Sì, beh, i culari, cioè.
Ma rendito conto che non va d'accordo neanche tra cristiani e ortodossi, ti ho detto che c'è questa guerra.
Sì, il Vaticano fermi i preti cattolici in Russia.
Cioè, dico cattolici
e ortodossi. No, ma è la chiesa uniata di Ucraina.
No, ma no, è più pesante, cioè nel senso che i cattolici praticamente qui schei, e si è impiantati in giro per la Russia un po' che le gente, stanno facendo un proselitismo a manico.
Ma addirittura sai cosa fanno le carovane della Bibbia, partono dall'Occidente, sì, con le carovane e distribuiscono le Bibbie.
Ma guarda che là in Russia, loro, voi cattolici, voi che gridaga qui che ieri i parrocchi, i procedimenti che aveva,
certo.
È appunto prima dell'avvento del...
Se no come fai a pagare lo stupro dei bambini?
Scusa, 85 milioni di dollari solo a Boston? Proprio
solo a Boston.
Ma ora dico, ma 170 miliardi di lire, se non sbaglio, no?
Sì.
Come fa una diocesi di Boston a avere tutti quei soldi là? Cioè, poi perde dei cosi.
Questo lo spiegherò in separata sede.
Insomma, scusa, vabbè, dai,
mi sembra 200 milioni di dollari per il coinvolgimento morale nello scandalo del Banco Ambrosiano. Dove ti hanno trovato?
200 milioni di dollari.
Spariti.
No,
hanno dovuto pagare per il processo 200 milioni di dollari per essere coinvolti nello scandalo del Banco Ambrosiano.
Per non essere processati, hanno tirato fuori perché loro dicevano, perché erano stati coinvolti moralmente, non... Cioè, proprio, ci rendi conto, insomma.
Cioè,
comunque una cosa, dico, Francesco, te che nominà Papa Giovanni XXIII, no? Nella mentalità di gente se fatica che, insomma, entra in modo così di criticarlo come che ti, nel senso, tra virgolette, che Giovanni XXIII che rappresentava per tanta gente quella piccola svolta che si voleva in modo di dare alla Chiesa che diventasse un po' più umana, un po' più vicina alla gente. Diciamo che Giovanni XXIII forse nella mente, nella memoria, nell'immaginario della gente che un po' rappresenta questo, però mi rendo conto che Giovanni XXIII era al corrente di che situazioni che te hai denunciato. Probabilmente però sicuramente all'interno della Chiesa non gli era possibile scoperchiarlo.
No, ma l'ha firmato lui il documento per coprire la cosa? L'ha firmato lui il documento?
Marco, devo buttarti giù il telefono.
Sì.
Ok, ciao Emanuele, qua buttiamo giù tutto.
Ciao a tutti, allora, questa trasmissione, ok, questa è la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Noi vi diamo un appuntamento tanto per questa sera alle ore 19, che continuerò il discorso sulla
superstizione,
visto che sembra che sia anche abbastanza seguito come discorso. E beh, a parte vado a finirlo, insomma. E poi giovedì prossimo con la prossima trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Ricordatevi che su internet trovate sempre tutto, come dice giustamente Francesco, e io ogni tanto mi dimentico.
Bene.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
E a risentirci stasera e giovedì prossimo. Ciao.